Il pronostico di Giocabet TV.
Altro appuntamento dedicato allo sport con il pronostico di Giocabet TV. Andiamo alla nostra schermata a vedere le partite di oggi. Napoli-Torino. Napoli 46% di probabilità di vittoria contro Torino 26-29, un possibile pareggio. E nel match Stoccarda-Union Berlino la spunta lo Stoccarda al 64%, l'Union Berlino è dato al 15-22, un possibile pareggio. Concludiamo così la puntata. Vi invito a rimanere con noi, i nostri programmi dedicati interamente allo sport. A più tardi.
Il pronostico di Giocabet TV.
Bene, eccoci qua di nuovo, buon pomeriggio sempre a tutti voi, durante il pomeriggio di Maracanã da Marco Piccari e da Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano. Di nuovo a tutti, ciao Marco.
Ciao Stefano, ben trovato. Allora, stiamo per andare subito a presentare gli amici che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Intanto c'è, come sempre, il nostro Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao Massimone, ciao. Buongiorno. Allora, tra poco dovrebbero arrivare anche... Va bene, tra poco dovrebbero arrivare anche gli altri. Allora, caro Massimo, come stai prima di tutto?
Bene. Bene.
Allora, senti, c'è un messaggio che condivido con voi, perché poi così entriamo in un po' di temi di questa parte di trasmissione. Tra poco ci dovrebbero raggiungere anche altri due amici che conoscete molto bene. Allora, c'è questo messaggio che vi rigiro, sentite, ma avete notato i fischi del Bernabeu per una partita così e così? Allo Juventus Stadium invece solo applausi e tifosi che si fanno selfie. Dove sta l'errore? C'è un ascoltatore, ci domanda questo. Stefano.
Dove sta l'errore?
Dove sta l'errore? Sono troppo esigenti quelli del Real o siamo Real, noi? Lì sono esigenti, lì fanno
Real
una pagnolata. Sbagliano,
sbagliano stop, si è finito.
Fanno una pagnolata, lì, non è che scherzano. Pure Capello se l'è beccata.
Sì. Beh, giusto.
Capito? Sono esigenti, Brambati.
Tifoso madridista, se sbagliano stop non puoi giocare lì con la
sono
la
esigenti lì, Massimo.
No, certo, si sa. A Madrid non addirittura non basta vincere, esatto. devi convincere dal punto di vista proprio della squisitamente dello spettacolo, quindi credo che si sa da sempre questo e lo sa anche Ancelotti. Non mi piacciono adesso probabilmente qualcuno, perché ho sentito, mi pare di aver sentito che qualcuno ha attaccato Ancelotti dicendo che il Lipsia ha sbriciolato il Real. Ragazzi, nell'arco di una stagione, l'ha detto anche Ancelotti credo alla fine, nell'arco di una stagione possono capitare delle partite sporche, delle partite che dove fai fatica, delle partite, ricordiamoci che il Real gioca da tantissimo tempo, gioca senza 3-4 titolari importanti. Quindi ci possono capitare per il Real, l'importante poi alla fine è arrivare alla fine e queste sono partite che poi riesci a portare a casa in qualche modo e ti permettono poi anche di arrivare alla fine.
Sì, no, ma poi in Champions le difficoltà si possono sempre incontrare, le partite vanno sempre poi giocate, non è facile, per tanti fattori dipende come arrivi a quella partita, gli infortuni, la condizione fisica, tanti discorsi da fare. Allora, io invece voglio chiedervi una cosa, voglio andare su un altro argomento. Massimo, parto un attimo da te. Tu in casa Juve in questo momento ci raccontano, come ci hai raccontato anche te, che ci sono un po' di divergenze su quello che potrebbero essere le scelte, insomma c'è Calvo che vuole una cosa, Giuntoli che insomma si deve muovere ma non si muove, perché insomma ci sono un po' di situazioni da chiarire, no? E io però facevo un ragionamento oggi, si parla di un altro aumento di capitale. Intanto aspetta che vado a dare il buon pomeriggio ad un altro amico che si unisce a noi, che mi fa molto piacere, Francesco Pini. Ciao Francesco, ben
ciao,
trovato.
Francesco. Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
Ciao Francesco, c'è Stefano Impallomeni e c'è Massimo Brambati che sono con noi.
Ciao.
Allora, senti, facevo questo discorso, facevo questo discorso con Massimo, così vado al volo, no? Si parla di un aumento di capitale in casa Juve, si parla di il piazzamento eventuale in Champions che porterebbe, insomma, voglio dire, dovrebbero succedere cose, insomma, io credo che la Juventus possa, no, raggiungere questo tipo di obiettivo e quindi la qualificazione in Champions. C'è il mondiale per club che porterebbe altri introiti al di là di quello che vuol fare De Laurentiis, che non lo so, insomma, se è agguerrito, però staremo a vedere. Oggi abbiamo avuto un avvocato che ci ha spiegato che, insomma, presupposti non ce ne sono in questo momento di fare un ribaltone del genere, però se i colpi di scena di De Laurentiis sono tanti, staremo a vedere. E vi chiedo, posto questa situazione dove ci sarebbe comunque la possibilità di agire economicamente, dare tutto, lasciare comunque tutta questa, diciamo, situazione in mano ad Allegri, cioè continuare con lui, oppure intraprendere un'altra strada nel momento in cui c'è la possibilità di andare a prendere risorse, investire, crescere, eccetera, eccetera. No?
Marco, siamo,
veramente... Intanto saluto anche il direttore De Paola.
Io sono sfinito.
Ciao Paolo.
Ciao a tutti.
Sono sfinito.
Però
parliamo
questo
di Allegri,
questo
che deve...
è un bivio.
Ma a questo punto non se ne può più, cioè che si risolva una volta per tutte. Ma insomma, io mi metto nei panni dei tifosi della Juventus. Allegri sì, Allegri e le Atene Allegri. Allegri sono 3 anni che allena la Juventus. Io lo conosco, lo stimo, secondo me è un ottimo allenatore. Però credo basta, cioè siamo sempre a parlare delle stesse cose, Marco. Io capisco che però arriverà un punto che oggi, per esempio, il suo maestro Galeone, ho letto una sua intervista in Tutto Sport, ha detto delle cose che secondo me condivido. Cioè, secondo me la storia anche finisce. Non capisco sta cosa di tirarla per le lunghe. Non capisco anche questo immobilismo da parte di chi deve dire ragazzi, ci orienteremo da un'altra parte. Invece ci si muove sempre, no? Una parola in più può essere sempre, no? Che uno si compromette con qualcosa. Insomma, alla fine c'è da dire che credo che siamo giunti al termine di un'esperienza. Poi,
quindi tu dici prendere una decisione, ma
insomma, voglio dire,
Massimo.
Ma intanto l'aumento di capitale era previsto, non è che era una cosa che è stata fuori adesso.
Sì.
Era previsto l'aumento di capitale e io credo, ma quello è quello che subdoro io, che la famiglia e comunque Exor si siano un po' stufati di aver messo, cioè si sono stufati di continuare a mettere soldi e stanno secondo me ancora pagando tutte delle situazioni e degli sprechi che sono stati fatti in passato. E quindi io credo che la politica, diciamo così, del risparmio non è finita. Poi sicuramente qualche acquisto lo faranno, ma non sono tornati e non so se torneranno mai i tempi in cui spendevano 95 milioni per Higuain. Questo non perché non li hanno, ma questo perché è arrivato il momento in cui preferiscono non spendere più i soldi di prima dentro la Juventus. Io vorrei sempre ricordare che la Juventus fa parte di quella galassia Exor che comprende tante altre società. Io l'unica cosa, secondo me, scusatemi, non tanto per i soldi, che non capisco è come mai anche Ferrari, io ribadisco, a livello finanziario hanno sempre azzeccato gli uomini, l'ho sempre detto, Vigna in Ferrari, Camilleri, Marchione, Tabarez, in Stellantis.
Invece nel calcio li hanno sbagliati?
Nel calcio, secondo me, negli ultimi anni
hanno fatto qualche errore.
Tra allenatori e dirigenza, insomma, arriva bene che Rubini, io ho sempre detto che non erano persone giuste, non sto dicendo che sono cattive persone, sennò poi magari mi arriva qualche però non erano persone adatte a stare
a quel tipo di ruolo, tu dici,
e probabilmente non è adatto neanche Allegri, io l'ho sempre detto, probabilmente per ricostruire serviva un altro tipo di allenatore, non certo Allegri.
Francesco Pini, prima di sentire anche il direttore De Paola, Francesco, visto che Massimo diceva la politica di risparmio potrebbe non essere finita, ecco, allora con questa politica si riparte con lui, con Allegri, oppure bisogna pensare a qualche altra cosa?
Ma allora, intanto sono d'accordo con Massimo sul discorso del ripianamento di bilancio ancora una volta con l'inserimento di capitale, perché quello era previsto e sappiamo quanto Exor sia solida a differenza di altre proprietà che girano nel calcio in generale. C'è un punto che sfugge a tutto questo discorso, perché avete detto bene tutti, nel senso che Allegri è un allenatore sicuramente che ha fatto la storia del calcio italiano dal punto di vista di titoli eccetera eccetera, è anche vero che non è quello giusto per ripartire con un progetto nuovo fatto di giovani, perché lui più che un grande allenatore è un grandissimo gestore, che sono due cose diverse. Però io in questo momento, in questa Juventus qui, quando cerco di analizzare le cose, capisco e leggo il fatto che in questo momento, oltre a Giuntoli che è appena arrivato, quindi è un anno che è la Juve, in questa Juve, con la dirigenza che è stata fatta dopo il cataclisma e tutto quello che è susseguito, compreso la penalizzazione l'anno scorso, le dimissioni di Andrea Agnelli, eccetera, eccetera, l'unico uomo di campo con esperienza che può stare in una panchina di quel calibro ad oggi è Massimiliano Allegri, proprio per il fatto che la Juventus non è ancora strutturata come era in precedenza. Prima avevi Marotta, avevi Nedved, avevi Paratici, avevi Agnelli, avevi in panchina e in campo dei giocatori che adesso tu nello spogliatoio non hai. Per esempio, i Del Piero, i Chiellini, i Barzagli, che si sono trovati quelli del nuovo gruppo di Conte, che poi hanno vinto il primo scudetto dei nove, quando erano negli spogliatoi davano sicuramente una mano a Conte. Cioè, avere negli spogliatoi dei personaggi come Buffon o quelli appena elencati fanno crescere anche i giovani. Oggi in questa Juventus, a parte Giuntoli, ripeto, e a parte Allegri, chi è che va a prendere per il coppino negli spogliatoi un giocatore se sbaglia? Danilo? Non me lo vedo. Qualcun altro? Neanche. Cioè, il concetto è tenere in questo momento una juventinità dentro lo spogliatoio e in sede, nel senso che Allegri in questo momento è anche un po' la dirigenza di questa Juve. Poi probabilmente quest'anno Giuntoli avrà carta bianca per scegliere come veramente vorrà fare, perché quest'anno non l'ha potuto fare dato che era appena arrivato. Allora magari vedremo un organigramma diverso, ma in questa Juventus al momento io vedo poco di juventinità in generale, cioè non c'è niente che mi riconduca al passato e al nome Juventus e al blasone della squadra, se non un allenatore che ha vinto comunque tantissimo.
De Paola, come si deve ripartire un po' con questa fotografia che stiamo facendo?
Diciamo, l'uomo nuovo è sicuramente Giuntoli, e attorno a lui, che non ha fatto ancora niente, nel senso che la progettualità che lui ha in mente non è questa che vediamo adesso nella Juventus, perché lui deve in qualche modo risanare i conti attraverso un'attenzione ovviamente ai risultati sportivi, che è preponderante in un club come la Juventus. E non credo che Allegri sia un uomo sul quale lui potrà puntare. Credo che abbia voglia di riproporre uno zoccolo duro come quello degli italiani nella Juventus, ai quali faceva riferimento Francesco, cioè i Barzagli, i Bonucci, i Chiellini, Buffon, perché manca questa italianità. Non so se la riuscirà a recuperare, magari la riuscirà a recuperare attraverso la personalità di alcuni giocatori, però è vero che in effetti c'è una mancanza di personaggi legati al calcio che possa in qualche modo indicare la strada. La strada indica ancora la famiglia, questo è evidente, ed è vero, come diceva appunto Massimo, che la famiglia comunque in qualche modo non è che vuole uscirne, per carità, ma si è stufata di mettere soldi così. Quindi chiaramente adesso è importante entrare nella prossima Champions, è importante fare un piano, oltre che l'aumento di capitale, un piano di attenzione ai costi. Ricordiamoci che comunque la rosa della Juventus è la più pagata in Serie A, ricordiamoci che l'ingaggio di Allegri è quello più cospicuo per quanto riguarda un allenatore. Quindi io credo che senza diminuire o sminuire la potenza sportiva agonistica di questa squadra, si andrà su un piano di attenzione ai costi. Perché? Perché Giuntoli è stato scelto proprio per questo.
Sì.
Perché con Kvaratskhelia, con gli Osimhen, con tutta anche la risalita dei Mario Rui, dei Lobotka che erano stati messi da parte, dei Zielinski, ha fatto un'operazione eccezionale a Napoli, ed è questo il modello che hanno in mente in casa Juve. Io poi dico una cosa, non volevo contraddire in questo aspetto invece Massimo. La famiglia ha azzeccato un personaggio che si chiama Marchionne. Marchionne ha rimesso in piedi tutto. Ma se io vado a vedere il passato, io per esempio ho qualche dubbio su Romiti, sinceramente.
No, aspetta. No, scusa. Sto parlando, scusami, Romiti non l'ha scelto Elkan. Io sto parlando non dei Gianni Agnelli. No. Io sto parlando della nuova generazione. E scusami, e non mi puoi dire, sì, ha scelto, sì, ha azzeccato Marchionne. Ma perché? Vuoi dire qualcosa di Vigna, Camilleri e Tabarez?
No, Camilleri qualche
dubbio. Avete visto i numeri? Ma hai visto i numeri di Ferrari e Stellantis? Hai visto i dividendi che pagano le loro società? Ma hai visto le quotazioni in borsa di Beko, Stellantis, GNH e Ferrari? No.
Ma le seguo tutte, Massimo, queste cose. No, io dico solo una cosa.
Allora sicuramente si vede bene, perché Tabarez ha fatto un lavoro straordinario. È logico che se io mi siedo sulla panchina dove c'è stato appena un grande allenatore e continuo a vincere...
Ti sto dicendo un'altra cosa, che secondo me comunque gli aspetti negativi, per esempio, dell'operazione Tavares che è sicuramente un imprimatur di proprietà, la famiglia lo sta perdendo, ma se ne frega altamente, questo è vero. Cioè,
l'ho detto anche in questa trasmissione, non entro assolutamente nella situazione sociale. Lo so anch'io che ha spostato le società all'estero.
Certo, ho capito.
Però ognuno a casa propria fa quello che gli pare.
Sì, però quello ragazzi, che ti dico, allora, noi stiamo parlando di italianità, di juventinità, ma questi innanzitutto sono francesi. Elkan parla più inglese che italiano e sta spostato tutto all'estero. Sulle fabbriche,
io non guardo se sono rimaste a Bagnoli.
Quello che è entrato in cassa anche nella cassaforte della dicembre. L'anno scorso hanno fatto 11 miliardi di utili. 11.
Appunto.
Perciò ti dico, no, ti sto dicendo, va benissimo. Però, diciamo, le operazioni finanziarie, e tu lo sai meglio di me, vanno un po' distinte da quelle che in qualche modo rappresentano un peso della famiglia. Cioè, se tu mi dici, da un punto di vista economico ci sanno fare, chi lo mette in dubbio? Anzi, ti dico di più. Ci sanno fare più.
Io sto dicendo che hanno messo dei dirigenti, secondo me, all'altezza, perché Vigna è un dirigente all'altezza, perché Camilleri era un dirigente all'altezza.
Ma l'uomo dell'altezza.
Perché Ferrari ha capitalizzato 68 miliardi di dollari e ha fatto un ricavo da 1,3 miliardi per la prima volta. Al 5 di gennaio Ferrari era valutata a 305, è stata piazzata sulla borsa a 38 nel 2016.
L'uomo della svolta,
vale 380.
L'uomo della svolta è stato Marchionne, perché se tu
Paolo, ma non è che se un allenatore va via Guardiola, se il City continua a vincere, si può continuare sempre a dire che certo che Guardiola ha fatto un lavoro straordinario, però se
lo dice quelli che arrivano dopo fanno proseguono,
sfrutterà sicuramente
il lavoro di quello precedente. Certo.
Allora io ti dico un'altra cosa.
Vai, poi voglio sentire un attimo Francesco su una cosa, dai.
Per una società calcistica globalizzata, assolutamente. Però se noi parliamo di identità, no? Noi stiamo facendo anche un discorso di identità. Se noi parliamo di identità, una famiglia che sicuramente c'è, ma se andiamo a vedere all'interno di questa identità che cosa resta, ma resta ben poco, se non queste operazioni finanziarie, perché ribadisco, anche all'epoca di Marchionne, allora ti faccio un'altra critica, ma non era sulla validità delle macchine che ha fatto la differenza, ma è stata sulla validità delle sue amicizie, Warren Buffett, Soros, chi vuoi tu, all'interno dell'alta finanza che gli hanno permesso determinate operazioni. Ma questo è tutto un altro campo. Io ti dico soltanto, in futuro questa voglia in qualche modo identitaria della famiglia prevarrà su quella finanziaria? Non lo so, punto di domanda. perché negli ultimi anni, nell'ultimo decennio sicuramente ha preso,
però non, scusa, ma però allora tu sei andato a spostarti su dei discorsi secondo me che secondo me riguardano anche un po' il sociale, ok? Io dico solo questo, mi sembra che gli uomini da quel punto di vista li scelgono bene, perché Ferrari ha continuato a crescere, Stellantis ha continuato a crescere anche dopo Marchionne. Dopo quei nove scudetti consecutivi, per me si sono annebbiate un po' le idee.
La dirigenza è andata,
non ha vinto più niente la Juventus.
L'ultimo è Pirlo che ha vinto, no? L'ultimo Pirlo che ha vinto.
Due coppe. Che alla Juve contano zero.
Paolo, finiscite perché voglio sentire un attimo Francesco. Vai.
Aggiungevo un'ultima cosa. Errori, per esempio, con Bolli, Gigli e Blanc. L'ultimo che è arrivato dalla Ferrari. Ti aiuto a dire,
arriva bene.
Andando su quello arriva bene, esatto.
E questo Massimo l'ha sempre detto.
Non sempre, diciamo, determinate scelte poi sono concise con determinati risultati. Certo, Andrea Agnelli, quando gli fece la prima intervista nel 2008, poi lui arrivò nel 2010, mi disse: sì, io in questo momento non ci sto pensando, però è bello avere un ritorno di un Agnelli alla presidenza, mi disse, e va benissimo, allora quindi hai voglia di tornarci? Sì, certo, però ribadisco, una cosa è Agnelli, una cosa è Elkan. Agnelli sicuramente se la sentiva di spendere e spandere, tant'è vero che l'ultima sciocchezza è stato questo rinnovo di 4 anni a un allenatore come Allegri, che magari poteva essere un pochettino più ridimensionato come lunghezza di contratto. Sulla questione Ronaldo non ci voglio ritornare, sulle spese folli, anche sugli ingaggi esagerati, secondo me, Paolo,
rientra in quello che diceva prima Massimo, permetto di dirlo, cioè lui ha detto nel calcio sono state fatte delle scelte sbagliate. E quindi evidentemente secondo me, sintetizzo e sento a Francesco al volo, evidentemente tutte queste vittorie hanno un po' annebbiato la vista, può capitare, cioè nel senso ti senti un po' onnipotente e poi fai, io credo che sia questo il messaggio che voleva mandare Massimo, cioè nel calcio sono state fatte una serie di errori nella scelta di alcuni.
Allora io non me la sento, chiudo solo di dire, me la sento di santificare comunque una proprietà che, diciamo, ha avuto la possibilità, grazie a una enorme solidità economica, di fare il bello e cattivo tempo e di scegliere, ma anche di sbagliare.
Certo. Sicuro. Però, Francesco, vengo un attimo da dire, andando alle cose un po' più, diciamo così, terreno nostro, no? E qui arrivano un sacco di messaggi, Francesco, che dicono, ad esempio, fate dirigente Allegri, ma basta, prendete un allenatore. Qualcuno dice, ma voi non vi ricordate come faceva a giocare il Cagliari e il Milan? Quindi non è solo gestore Allegri, cioè si divide sempre su questa scelta. No?
Il gestore non vuol dire che sia poi anche uno che non mette me le squadre in piedi in modo sensato, l'ha fatto anche per anni con la Juve.
No, è soltanto per dire la cosa cioè in futuro, ad esempio tu saresti per la conferma, andresti su un altro tipo di profilo, per esempio prima Paolo diceva che Giuntoli molto probabilmente non è l'uomo che sceglierebbe Allegri, ecco.
Sì, sono d'accordo, Giuntoli in testa c'ha soprattutto Thiago Motta, lo sappiamo, ma è un allenatore che per esempio è anche sotto gli occhi del Milan, poi ci sono le classiche storiche idee di ritorni di cui si parla da tempo che poi non si concretizzano mai, tipo Antonio Conte, che per me sarebbe il personaggio ideale in assoluto per costruire una Juventus in questa condizione. Io dico soltanto una cosa, cerchiamo di far finire la stagione a questo allenatore che l'anno scorso per esempio ha fatto di tutto tranne che allenare ed è arrivato terzo davanti all'Inter per poi essere sbattuto fuori dalle coppe. Cerchiamo di far finire una stagione a una squadra che ha 26 anni di età di media, la più giovane del campionato, e che si è presentata a Napoli nell'ultima domenica con una quantità di giovani infinita in campo, giocando anche un bel calcio, cosa richiesta da molti, ma che poi, come vediamo, non ha portato per dire 3 punti. Quindi a volte mi chiedo se è più necessario avere un bel gioco o un'identità tattica, come diceva Galeone oggi nell'intervista a Tutto Sport, e spiegava benissimo il perché della Juventus di quest'anno e dell'anno scorso si basa sul reparto difensivo, perché una volta ricostruito quello, questa Juve può trovare punti in quel modo, perché non ha la qualità adatta ai giocatori pronti, né sugli esterni, né in mezzo al campo, e né davanti in questo momento, per poter far sì che la Juve possa dare una mano a Vlahovic e a tutto il resto per far andare il baraccone oltre l'ostacolo, nel senso che per me la vera notizia è che la Juve fino a mese fa fosse a 4 punti all'Inter, ora ha avuto un crollo di testa emotivo e anche fisico, secondo me, perché correva male ultimamente, A Napoli hai sbagliato una quantità di gol che sinceramente non ricordo negli ultimi anni. E Allegri c'entra poco niente, perché tra Vlahovic, Cambiaso, il rigore parato e poi buttato dentro con la difesa che fa l'errore anche lì, Ealing Junior. Insomma, era una partita che poi il calcio insegna. Il calcio è bello e terribile anche per questo, perché poi una partita di quel genere dovrebbe finire 1-4 e invece poi la perdi 2-1. Però diciamo una cosa, cerchiamo di fare le cose in modo concreto. L'obiettivo della stagione della Juventus FC è quello di rientrare in Champions League, perché l'anno prossimo ci saranno degli introiti differenti più alti. Bene, facciamo
E poi tu che faresti?
Proviamo a portare a casa la Coppa Italia. Dopodiché, se si vuole partire con un ciclo nuovo perché è il momento di cambiare area, posso essere d'accordo. Se però poi l'anno prossimo ci si ritrova con un Thiago Motta che ha fatto meraviglia al Bologna con 4 partite senza punti, sappiamo benissimo com'è il pubblico di Torino e come sono i tifosi della Juventus.
Quindi, Francesco, domanda secca: tra ripartire con Allegri e scegliere Motta, che faresti?
Porti dietro Antonio Conte.
Vabbè, questo sei andato su un'altra opzione. Sei andato...
No, no, opzione, è una cosa che se chiamiamo Conte non penso che non sia d'accordo neanche lui.
Vabbè. De Paola?
No, io sono d'accordo sul cambiare Allegri, sinceramente.
Sì.
Ho letto anch'io l'intervista di Galeone, che in qualche modo, perché Galeone esprime un pochettino i concetti che ha in mente Allegri e che non può dire del tutto probabilmente, ma porre dei limiti a questa rosa secondo me nemmeno Galeone può permetterselo, perché questa è una rosa che secondo me quest'anno poteva e può vincere lo scudetto.
Se non ci riesce,
è per colpa di Allegri. Io mi
questo è il pensiero di Paolo. Aspetta.
Vi dico un'altra cosa, a tutti quelli che vogliono fare i fenomeni, ditemi la Roma con Mourinho e la Roma con De Rossi, ditemi se i giocatori giocavano nella stessa maniera con De Rossi e con Mourinho, ditemi se Pellegrini o Dybala o Lukaku erano...
Te lo faccio dire da Stefano, guarda che è qui, Stefano, che lui era un Mourinhiano convinto.
Perché no, io non è che sono un Mourinhiano convinto, io analizzo il calcio e la Roma è andata 2 volte in finale di europee consecutive, quindi mentre molti dicevano che c'era andata per fortuna, non mi sembra giusto. Mi sembra giusto, ha detto bene Paolo, evidenziare il percorso di De Rossi che ha migliorato la squadra.
Perché, scusate un attimo, posso intervenire un secondo al volo su questo?
Vai,
un secondo.
Poi chiudo, vai.
La Roma ha fatto benissimo con De Rossi, tranne in una partita. Cos'è successo in quella partita? Che ha dimostrato di non essere una squadra che, nonostante il cambio allenatore, non se la può giocare con questa Inter, a meno che non aspetti. Perché se ti esponi con loro, vinci 2-1 e prendi 3 gol in mezz'ora.
No, comunque, insomma, voglio dire, ha ragione Paolo, De Rossi è straordinario, lo sostengo. Su Allegri, secondo me anche Allegri sarebbe d'accordo nel cambiare Allegri.
Sì, fantastico.
Siamo in chiusura. Io lo chiedi a Max, dice Max,
è
momento.
È una questione economica.
Vabbè, quello sarà un aspetto non secondario, come giustamente ama sottolineare spesso e volentieri Massimo, perché insomma alla fine i soldi.
Bramba, vengo da te, chiudi tu.
No, però io, allora, sul fatto di Mourinho De Rossi, devo dirti che io non sono un mourinhiano nella maniera più assoluta, però devo guardare i fatti. E nei fatti dico, dai, siamo onesti, la finale di Europa League gliel'hanno mezza rubata.
Mezza.
Ah, ecco, no, io parlo così perché non sono un tifoso.
Sei carino.
Non mi piace.
Togli il mezzo.
Ecco, tolgo il mezzo, ma ragazzi, aveva vinto 2 coppe questo,
E soprattutto
questo è stato 2 anni.
Avrebbe raggiunto la qualificazione in Champions, avrebbe guadagnato una barca di soldi, avrebbe fatto un altro tipo di mercato.
Esatto.
E avrebbe giocato la finale Supercoppa Europea contro Pepino.
Cioè,
Guardiola.
Sono delle cose che, insomma, uno bisogna che sottolinei. Quindi io non sono mourinhiano. Per quanto riguarda la Juve, sai che cosa?
Sì.
Non posso più dire Conte, perché Antonio mi ha detto: quando tu fai il mio nome sanno che siamo amici. E quindi pensano,
me l'ha detto lui.
Lo fa Francesco. Così almeno
così non c'entri niente.
Paolo lo fa anche. Ma Paolo però non ci dice.
Paolo non fa il nome,
Paolo,
però
fa 0-0
il nome in questo caso.
La prima volta il direttore fa 0-0. È incredibile.
No, ti posso dire che i nomi sono 2. E secondo me si sta giocando veramente un braccio di ferro fra Milan e Juve su Thiago Motta. Questa è la realtà, perché entrambe lo vogliono. Secondo me Il Milan è partito in vantaggio, ma la Juventus sta cercando un'operazione di recupero e di sorpasso. Però è quello il nome. Su Conte lo stesso, una delle due. Ma mi sembra che adesso, come dire, la priorità per entrambe sia Thiago Motta.
Mi sembra che qualche, correggimi se sbaglio Massimo e chiudo questo blocco, qualche settimana fa tu ci avevi accennato che Giunto gli piace Motta. O mi sbaglio?
Ha ragione Paolo.
Tu sì, qualche settimana fa ci avevi detto che c'era un certo interesse da parte di Giuntoli per Motta. Va bene. Io voglio ringraziare tantissimo Francesco Pini per essere stato con noi. Francesco, grazie.
Ci mancherebbe, ragazzi. Un abbraccio.
Ciao Francesco. Paolo, ti puoi fermare? Facciamo un altro blocco veloce. Dai, ci fermiamo. Facciamo un piccolo break e torniamo per chiudere questa ora. Dai, a tra poco.